Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il fondatore del movimento per la coscienza di Krishna. E leggiamo... c'è scritto lì. Il capitolo ottavo, il verso numero 6. Capitolo ottavo intitolato Raggiungere il Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, capitolo ottavo, verso numero 6. Yam vapi smaram bhavam. Yam vapi smaram bhavam. Tyajati ante kalevaram. Tyajati ante kalevaram. Tam evaiti kaunteya. Tam evaiti kaunteya. Sada tad bhava bhavita. Sada tad bhava bhavita. Yam vapi smaram bhavam.
Yam vapi smaram bhavam.
Tyajati ante kalevaram.
Tyajati ante kalevaram.
Tam evaiti kaunteya.
Tam evaiti kaunteya.
Sada tad bhava bhavita. Yam vapi smaram bhavam.
Yam vapi smaram bhavam.
Tyajati ante kalevaram.
Tyajati ante kalevaram.
Tam evaiti kaunteya.
Tam evaiti kaunteya.
Sada tad bhava bhavita.
Sada tad bhava bhavita.
Chi legge?
Yam vapi smaram bhavam.
Yam vapi smaram bhavam.
Yajati ante kalevaram.
Yajati ante kalevaram.
Tam evaiti kaunteya.
Tam evaiti kaunteya. Sada tad bhava bhavita. Mataji, a provare tu? Andrea?
Yam
vapi smaram bhavam.
Tyajati ante kalevaram.
Tam evaiti kaunteya. Sada tad bhava bhavita.
Yam vapi smaram bhavam.
Yam vapi smaram bhavam.
Tyajati ante kalevaram.
Tam evaiti kaunteya. Sada tad bhava bhavita. Yam vapi smaram bhavam.
Yajati ante kalevaram.
Tam evaiti kaunteya. Sada tad bhava bhavita. Vuole provare qualcun altro? No?
Yam
qualunque va api,
va api.
Affatto.
Affatto.
Smaran,
smaran,
ricordando,
ricordando.
Vavam,
vavam,
natura,
natura.
Tyajati,
tyajati,
abbandona,
abbandona.
Ante,
ante,
alla fine,
alla fine.
Kalivaram,
questo corpo.
Tam tam,
simile.
Eva,
Eva,
certamente.
Certamente.
Eti,
Eti,
riceve.
Riceve.
Kaunteya, o
figlio di Kunti.
Sada,
Sada,
sempre.
Tat,
Tat,
quella.
Bhava,
condizione dell'essere.
Bhavita,
ricordando.
Traduzione. Qualunque condizione di esistenza si ricordi all'istante di lasciare il corpo, o figlio di Kunti, quella stessa condizione sarà senza dubbio raggiunta. Commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Krishna spiega in questo verso come trasformare la nostra condizione al momento critico della morte. Una persona che alla fine della vita lascia il corpo pensando a Krishna, raggiunge la natura trascendentale del Signore, il Signore Supremo. Ma non è vero che una persona che pensa a qualche cosa che non è Krishna raggiunge lo stesso livello trascendentale. Com'è possibile dunque morire nella giusta condizione mentale? Maharaj Bharat, per esempio, benché fosse una grande personalità, morì pensando a un cervo e nella vita successiva fu trasferito in un corpo di cervo. Sebbene in quel corpo mantenne il ricordo della sua esistenza passata, dovette pur sempre accettare un corpo animale. I nostri pensieri, all'istante della morte, sono determinati soprattutto dall'insieme delle azioni e dei pensieri accumulati durante tutta la nostra vita. Perciò sono le azioni di questa vita a determinare la nostra condizione futura. Se nella vita presente siamo influenzati dalla virtù e pensiamo sempre a Krishna, ricordare Krishna al momento della morte diventa possibile. Ciò favorirà il nostro trasferimento nella natura trascendentale di Krishna. Se siamo spiritualmente assorti nel servizio di devozione a Krishna nel corso di questa vita, avremo un corpo non più materiale ma spirituale, quando lasceremo il nostro corpo presente. Il canto del Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è dunque il miglior metodo per cambiare con successo lo stato della nostra esistenza al momento della morte. Rileggiamo il verso insieme. Qualunque condizione di esistenza si ricordi all'istante di lasciare il corpo, o figlio di Kunti, quella stessa condizione sarà senza dubbio raggiunta. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pacharine Nirvesesha Sunyamadi Paschate Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhattarinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki jai. Voi avete incontrato i devoti in Sankirtan? Avete incontrato i devoti che vi hanno dato il bigliettino d'invito? Chi? Chi di loro due era?
Erano due.
Quanto tempo fa? A Gorgo Bovio? Quindi era lui. Lui è Corrado. con Corrado, voi conoscete Corrado. L'altro si chiamava Corrado, uno Riccardo e l'altro Corrado. E che libro avete preso? Ce l'hai a casa, non ti ricordi il titolo?
No.
Era piccolino? Ah. Che gli avete dato? Ti ricordi di loro tu? Ah, era Corrado allora, dalla parte di Corrado. E comunque, oggi stiamo leggendo da questo libro che è la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita così com'è, in effetti. Il sottotitolo è importante tanto quanto il titolo. Perché ci sono tante edizioni della Bhagavad Gita. Però queste edizioni della Bhagavad Gita sono state tradotte e commentate da persone che non vivono in accordo ai principi scritti nella Bhagavad Gita. Quindi hanno dato una loro interpretazione basata su, diciamo, la loro speculazione mentale, senza avere veramente conoscenza dell'argomento in profondità. Mentre invece la Bhagavad Gita così com'è è stata tradotta, poi vedete che è tradotta proprio parola per parola, no, dal sanscrito originale, e commentata da Srila Prabhupada, che in effetti è nato, cresciuto e vissuto sempre seguendo i principi della Bhagavad Gita e viene da una catena di maestri spirituali, di insegnanti, che uno dopo l'altro hanno tramandato sempre la stessa Bhagavad Gita così com'è, senza mai cambiare una parola, senza mai aggiungere o sottrarre o modificare neanche una minima parte del testo o del significato. Quindi, così che succede? Succede che noi abbiamo la possibilità oggi di ascoltare le stesse parole della Bhagavad Gita che in effetti è stata recitata o cantata o emanata da Krishna da tempo immemorabile, come se fossimo lì in questo momento. Quindi proprio la stessa identica Bhagavad Gita, non rivista e corretta in base ai tempi, luoghi e circostanze attuali. Infatti che è successo? Che tutte queste Bhagavad Gita che sono state tradotte non hanno mai trasformato la vita di nessuno, non hanno mai prodotto un devoto di Krishna. Mentre invece questa Bhagavad Gita ne ha prodotti tanti, veramente tanti, migliaia e migliaia. Quindi da qui si può capire che il messaggio, la potenza del messaggio originale è rimasta intatta e non si è sfibrata e dispersa in mezzo alle speculazioni di chi in effetti non ha capito veramente qual è il significato e quali sono i contenuti reali della Bhagavad Gita. Poi questa Bhagavad Gita fa parte di un vasto corpo di letteratura vedica. La parola Veda significa conoscenza. La parola Veda in sanscrito, la radice, significa conoscenza. E le scritture vediche sono le scritture che contengono la conoscenza di tutto ciò che esiste, sia di tutto ciò che riguarda il percepibile, e anche percepibile ai nostri sensi attuali, sia di ciò che invece riguarda ciò che è al di là della percezione dei nostri sensi. E la parola conoscenza significa una cosa ben definita, significa conoscere le cose così come sono, non una conoscenza speculativa che non dà un metodo di verifica, come può essere una qualunque filosofia, dove magari c'è una forte logica, c'è un forte raziocinio, però non ti dà uno strumento per verificare se quelle conclusioni sono conclusioni reali oppure soltanto la speculazione della mente di qualcuno. Non c'è un sistema pratico di verifica. Mentre invece conoscenza e scienza sono sinonimi in pratica. Mentre oggi la parola scienza viene considerata come una specie di ricerca della conoscenza. Oggi la scienza è la ricerca. La ricerca scientifica, cioè significa la ricerca delle cose, della verità, la ricerca di ciò che è. Quella non è scienza, quella è la ricerca, che è diverso. Scienza significa le cose così come sono, e conoscenza o scienziato significa colui che conosce le cose così come sono. Quindi in effetti le scritture vediche sono scienze in quanto non solo danno informazione di tutto ciò che esiste, del quadro totale della realtà, ma danno anche il metodo di verifica, il metodo per il quale poi chiunque se lo applica può verificare, può toccare con mano in pratica. Allora, questa conoscenza vedica che all'inizio era contenuta tutto in un unico testo, che è stato scritto 5.000 anni fa, dove però viene ben indicato all'inizio che ciò che è scritto in questo testo non è che è nato oggi. Oggi è stato registrato, scritto, però viene da molto, molto prima. Viene dall'inizio proprio dei tempi. In effetti viene da fuori di questo, fuori da questo mondo materiale. È un po' come se qualcuno costruisce un'automobile e poi ci mette anche dentro il libretto delle istruzioni. Non è che la conoscenza contenuta nel libretto delle istruzioni è nata quando è stata costruita l'automobile. La conoscenza c'era già prima, il libretto era già pronto, poi quando è stato costruito il mezzo meccanico, nella vendita c'è stato inserito anche il libretto delle istruzioni. E così le scritture vediche sono il libretto delle istruzioni di questo mondo materiale, che contengono però anche la conoscenza di ciò che è al di là di questo mondo materiale. Poi circa 5.000 anni fa, proprio perché 5.000 anni fa è iniziata quella che viene definita come Kali Yuga. Le Yuga sono le ere dell'universo. Come ci sono le quattro stagioni, che noi possiamo facilmente sperimentare, c'è la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, così ci sono quattro stagioni anche a livello di tutto l'universo, non soltanto del pianeta. Queste quattro grandi epoche sono divise in quattro gruppi a differenti fra di loro di durata: Satya Yuga, poi c'è Dvapara, Treta Yuga, e poi c'è Kali Yuga, che è questa che stiamo vivendo adesso, che è iniziata 5.000 anni fa. Siccome sin dall'inizio di questa era, Kali Yuga, che è iniziata 5.000 anni fa, le persone hanno cominciato a perdere molto la memoria, rimane difficile ricordare anche qualcosa che abbiamo ascoltato 10 minuti prima. Allora, poiché nessuno era in grado più di ricordare a memoria, semplicemente ascoltando questa conoscenza, è stata messa dall'autore sotto forma scritta, così che questa registrazione rimane e può essere ascoltata a più riprese anche dalla stessa persona o distribuita come fanno i devoti. E in queste scritture vediche vengono trattati quattro argomenti principali, che sono le attività pie, cioè quando le persone si comportano tutte bene e sono religiose e ringraziano per ciò che gli viene donato dalla suprema personalità di Dio, che dona i doni della natura. Quindi sono tutte persone per bene, sono tutti bravi, sono tutti buoni, non litigano, non fanno la corsa all'accaparramento, non c'è uno sfruttamento indiscriminato della natura e non c'è la prevaricazione, nessuno vuole andare a accaparrare le proprietà degli altri. Sono tutte persone per bene, e in una società dove tutte le persone sono per bene, il risultato che si ottiene è che c'è sviluppo economico. Non ci sono grandi differenze a livello di stato sociale, cioè non ci sono le persone ricchissime e le persone poverissime, non ci sono luoghi dove si vive bene e luoghi dove si vive male, tutto è abbastanza, tutto è pio, tutto è, c'è la pietà, bene? Quindi la natura anche produce tutte le ricchezze perché non viene sfruttata male. Quindi questo sviluppo economico viene trattato in un secondo Veda, che è il precursore di un terzo Veda, che, dove invece viene trattata la gratificazione dei sensi. La gratificazione dei sensi è una conseguenza naturale dell'avere a disposizione tante cose di cui gioire.
Quindi le persone che hanno, le persone pie, che hanno costruito una società pia e quindi hanno ottenuto tanto sviluppo economico, poi vogliono gioire di queste facilitazioni. Quindi c'è un altro Veda che tratta appunto la gratificazione dei sensi. Come gratificarsi i sensi attraverso lo sviluppo economico. Però poi che succede? Succede che questa gratificazione dei sensi porta a frustrazione. Le persone non diventano felici semplicemente avendo tante facilitazioni e tanta gratificazione dei sensi materiali. Non diventano felici. Non basta. Anzi, quando si ha tanto, poi alla fine diventa frustrante ancora di più, perché non c'è quella speranza che se potessi avere di più potrei così essere felice, perché è già tutto. E quindi questa abbondanza nella quale le persone stufano, alla fine porta a frustrazione. Quindi le persone cosa cercano a quel punto? La liberazione da questa sofferenza. E capiscono che gli attaccamenti materiali fanno soffrire, quindi cercano il rifugio uscendo, allontanandosi dalla vita sociale, dai piaceri materiali, astenendosi dalla gratificazione dei sensi. Fanno astinenza. Come una persona che mangia troppo, se mangia troppo poi sta male, quindi digiuna per... Così. Ci sono questi asceti che si ritirano su una montagna e praticano lo yoga, perché hanno capito che i sensi fanno soffrire. No, va bene, non fa niente. Sto tranquillizzando la mente questa campanella lì. E capiscono che la gratificazione dei sensi porta in effetti sofferenza e quindi frenano i sensi, si astengono, quindi vanno in un luogo isolato dove non hanno tanti stimoli e praticano questo yoga ascetico, cercando così di trovare pace, la pace dei sensi, perché i sensi non fanno mai stare in pace, ci portano sempre da un posto a un altro, sempre di corsa, ci fanno correre da un posto a un altro, quindi cercano la pace dei sensi. Però in effetti la pace è per i morti, gli esseri viventi non si accontentano della pace, vogliono la felicità che è al di là della gratificazione dei sensi sfrenata. Questa Bhagavad Gita è parte di queste scritture vediche che vengono definite il quinto Veda, perché sono i racconti storici, Itiyasa si chiamano, Itiyasa, i racconti storici. E in uno di questi Itiyasa, che è denominato il Mahabharata, Mahabharata perché ha preso il nome da un imperatore che all'epoca governava su tutto il pianeta, l'imperatore Bharat. Quindi Mahabharata significa la grande storia del pianeta Terra, e il pianeta Terra ha preso il nome da questo imperatore Bharat, dove si trova all'interno un capitolo che è intitolato La battaglia di Kurukshetra. Questa battaglia di Kurukshetra, stranamente, è più importante di tutto il resto, di tutto quanto è scritto in quel volume immenso. Perché durante questa battaglia che è durata 18 giorni, una guerra fratricida che è scoppiata perché chi governava all'epoca era un re che non era una persona pia, era un re empio, per quanto fosse bravo a governare, però era una persona non pia, e quindi fu combattuta questa guerra per ristabilire al trono un re santo. Perché una persona se vuole governare deve essere santo, altrimenti non può governare. Se non è un santo non può governare. Adesso ci sono tanti governanti che si spacciano per santi, ma sono tutt'altro che santi, in tutto il mondo, ovunque, e dicono io al governo farò solo del bene, io mi preoccuperò soltanto del bene dei cittadini. Metterò ogni altro interesse da parte, ogni mio interesse verrà messo da parte, non ci sarà conflitto di interessi, solo gli interessi della cittadinanza. Poi invece di fatto non è così, perché quando una persona è materialista non può evitare di mettere i suoi interessi di fronte a quelli degli altri. Quindi una persona per poter governare deve essere una persona santa, un vero e proprio santo, che non ha nessun attaccamento, nessun interesse materiale, non ha alcun desiderio di gioire di alcunché di questo mondo materiale. Lui può governare. Quindi in quel periodo, poiché il re non era così, fu combattuta questa grande guerra, addirittura fra parenti anche, per ristabilire al trono un re santo. Questa pega deve fare questa cosa. Che cos'è? Lo posso togliere? All'interno di questi 18 giorni, all'inizio, anzi non all'interno, proprio prima dell'inizio della battaglia, 20 minuti prima, succede una cosa particolare. Uno dei condottieri della parte buona, dei buoni, Arjuna, che è un puro devoto della suprema personalità di Dio, quindi una persona completamente santa, non santa parzialmente, cioè non un santo che però è ancora una persona buona, però con qualche desiderio materiale, no, una persona veramente santa, completamente pura, un puro devoto, chiede al conduttore del suo carro, per favore, mi porti in mezzo a due eserciti per vedere contro chi dovrò andare a combattere? Contro chi dovrò andare a combattere? E il guidatore del carro dice, va bene, e conduce il carro da battaglia di Arjuna, di questo grande guerriero, un grande guerriero che poteva sconfiggere migliaia di soldati da solo, era un Maharata, doveva combattere contro centinaia di carri nemici e di guerrieri da solo, quindi non una persona debole di cuore, cioè qualcuno che combatte contro migliaia di soldati e da solo li uccide, non è che si lascia prendere al sentimentalismo e pensa, oh no, adesso io l'ho ucciso, gli farò male, oh no, l'ho graffiato, oh no, non me la sento di fargli del male. No, non è una persona che ha questo tipo di carattere, no? Una persona che quando va a combattere guarda in faccia a nessuno proprio. È descritto che durante la battaglia passava in mezzo all'esercito nemico come un... no, quando passava lui praticamente si creava come se si spartisse l'esercito, in mezzo lasciava un fiume pieno di sangue, quindi immaginate che tipo di persona, che tipo di carattere, non era un carattere debole di cuore oppure di stomaco debole. E chiede al guidatore del carro, per favore mi porti in mezzo al campo di battaglia perché voglio vedere contro chi andrò a combattere. Allora il guidatore del carro porta il carro con i cavalli in mezzo al campo di battaglia e Arjuna vede chi c'era di là e vede che sono amici, parenti, i suoi maestri addirittura, persone che conosceva, con cui aveva un rapporto di amicizia o anche di grande rispetto. E diventa confuso, si lascia prendere lo sconforto, stranamente, il cuore gli cede, lo stomaco gli si stringe, si accascia sul sedile del carro di battaglia, si toglie l'arco, le frecce, dice no, ma perché lo devo fare? Non combatterò. Diventa confuso su qual è il suo dovere, non sa più cosa deve fare, cosa non deve fare, quindi siccome non sa cosa devo fare non lo faccio. E questa è la cosa migliore, quando uno non sa se fare una cosa giusta o no, è meglio non farla. E si siede lì, con questo patema d'anima, dice non combatterò. A questo punto il guidatore del carro lo guarda sorridendo e dice, sì, tu hai parlato, hai detto i tuoi motivi per i quali non vuoi combattere, e sono tante parole erudite, parli proprio come una persona molto erudita. Però dice, sei uno sciocco di prima categoria. Come? Il guidatore del carro che dice al suo capo, sei uno sciocco di prima categoria? E qui si scopre l'arcano, si scopre che questa persona che guidava il carro di Arjuna in effetti era la suprema personalità di Dio, era Krishna, la suprema personalità di Dio, che aveva preso la parte del condottiero del carro di Arjuna, perché? Perché Arjuna è un suo puro devoto. Questo è lo scambio, il rapporto che c'è fra la suprema personalità di Dio e i suoi devoti puri, è questo. Che ognuno fa a gara a chi serve meglio l'altro. Dio serve i devoti, e i devoti servono Dio, e c'è una gara a chi è più servitore dell'altro. Quindi Krishna si era messo a disposizione di Arjuna come condottiero del suo carro da battaglia. E sorride, e quindi a questo punto prende la posizione, quella reale, e gli dice: tu stai parlando come un grande erudito, ma in effetti sei uno sciocco di buona teoria. Perché? Perché ti lamenti per cose per le quali non c'è nessun motivo di lamentarsi. Poi dice: guarda, vedi? In effetti sono già tutti morti. Sono già tutti morti, quell'esercito sono già tutti morti. Perché? Perché il tempo comunque li ha già divorati, il tempo distrugge tutto. C'è solo un po' di tempo in mezzo che separa, ma la morte è sicura. Perché? Perché se uno nasce è sicuro che muore, non si scappa. Per il semplice fatto di nascere significa che si muore. Uno pensa: sono venuto alla vita quando nasce. Poi c'è un giorno di vita, due giorni di vita, un mese, un anno di vita. No! Non è vero, sei venuto alla morte, perché ogni giorno che passa è un giorno più vicino alla morte. La morte è già lì, è già pronta. Non è che si può evitare, non è qualcuno può dire no, io non morirò, ma è già pronta. E ogni giorno che passa si è un giorno più vicino alla morte. A volte si pensa che le persone vecchie sono vecchie, e io sono giovane, e quindi sono diverso. Ma non è così, siamo tutti vecchi. Qui appena uno nasce è già vecchio. Perché? Che significa vecchio? Vecchio significa che uno è più vicino alla morte, no? Perché uno lo sa quando muore. Non lo sa. Quindi nessuno di noi sa quando dovrà morire. Quindi siamo tutti vicini alla morte, quindi siamo tutti vecchi. Questo è il punto, che la morte è insita nella nascita. E come la morte è insita nella nascita, così anche la nascita è insita nella morte. La morte è certa per chi nasce e la nascita è certa per chi muore. Perché? Perché qui inizia la comprensione vera e propria della realtà. Fino a che non si comprende questo, possiamo dire con certezza che nulla abbiamo capito della realtà, nulla. E questo si può comprendere quando ci troviamo nella forma umana, ovvero che io che sono vivo nulla ho a che vedere con il mio corpo che invece non è vivo. Io non sono il corpo. Questo si può capire soltanto nella forma umana. La nascita riguarda il corpo e quindi è certa la morte. E quando il corpo si disgrega e disintegra nell'universo, poi ritornerà di nuovo un altro corpo, un'altra forma che si avvolge intorno a un'altra vita. Allora, noi siamo anime spirituali, noi non siamo il corpo materiale. Questo lo può capire anche un bambino, perché io sono vivo. Adesso io farei una domanda allo scettico di turno, no? C'è sempre lo scettico di turno, cioè, vabbè, questo lo dite voi, questa è la vostra idea, però la mia non è così. Però io farei una domanda allo scettico di turno, direi: tu sei convinto che il tuo corpo è fatto di materia, che è fatto di atomi, giusto? Particelle, chiamale come vuoi. Particelle infinitesimali. Va bene, allora, posso sapere in questo momento con quale particella infinitesimale, con quale atomo sto parlando? Io farei questa domanda allo scettico. A quale atomo sto parlando adesso? Qual è l'atomo che mi sta rispondendo? All'interno di tutto quell'ammasso di atomi che è il corpo materiale, qual è l'atomo nel quale sto parlando? Chi mi sa rispondere a questa domanda? Avete mai visto gli atomi che parlano? Gli atomi che pensano? Gli atomi che desiderano? Avete mai visto? Tra l'altro, gli atomi che compongono un corpo di una persona o di qualunque altro essere vivente sono perfettamente identici agli atomi che compongono qualunque altra forma di questo mondo. Non c'è nessuna differenza. Ora, la mia domanda è una domanda lecita. Perché è così difficile capire questa cosa così semplice? È completamente inconfutabile. Cioè, il tentativo di confutare questa semplice evidenza sempre fallisce, diventa frustrato immediatamente. Qual è l'atomo che sta parlando? Qual è l'atomo che desidera? Se io cerco di capire chi sono io, no? E mi guardo, mi osservo, io. Perché se non capiamo neanche chi siamo noi, siamo proprio come una barca alla deriva, una barca che sta alla deriva, chissà dove va a finire. Se non sappiamo chi siamo, come sappiamo cosa dobbiamo fare? Non sappiamo neanche veramente cosa vogliamo. Quindi se io mi analizzo e mi guardo allo specchio, vedo tutta materia, tutta materia, tutta materia. Di tutta quella materia lì, quello che dice io, chi è? Quello che dice io. Ovvero, io che mi rendo conto di esistere, chi sono? Un gomito, un ginocchio, un polpaccio, una mano? Poi se andiamo ancora più dentro, quale di queste cellule è quella che dice io? Se andiamo ancora più dentro, quale di questi atomi è quello che dice io? Quello che sta parlando, quello che percepisce di esistere. Perché questo significa essere vivi, significa essere coscienti. Essere coscienti significa essere in grado di percepire la propria esistenza, ovvero io mi rendo conto di esistere, noi ci rendiamo conto di esistere. Allora, di tutto questo ammasso di materia che compone il corpo, qual è quell'atomo che si rende conto di esistere che sono io? È talmente evidente, è talmente semplice. Senza entrare in voli pindarici di speculazioni complesse per cercare di giustificare l'ingiustificabile, no? Così, semplicemente, anche un bambino lo può capire. Adesso dove si insegna questa cosa? In quale facoltà universitaria, oppure a quale livello scolastico si insegna questa cosa? Da nessuna parte. Anzi, si insegna l'opposto, si insegna che noi siamo il corpo materiale che indossiamo. Quindi si insegna l'ignoranza. Allora, qui Krishna sta dicendo ad Arjuna, guarda che tu non sei il corpo. E gli sta spiegando, già come nei capitoli precedenti, la differenza tra lui stesso, cioè l'anima spirituale che è nel corpo, lui la persona, Arjuna, e il suo corpo. E qui è arrivato a dire, che succede al momento della morte? Semplice. Succede quello che succede durante la vita. Perché durante la vita continuamente il corpo muore, continuamente. Anzi, le cellule del corpo cambiano continuamente, continuamente. Ogni 7 anni sembra che non ce n'è più neanche una di quelle che c'erano prima. Quindi questa reincarnazione non è qualcosa che avviene avviene costantemente. Noi ci stiamo reincarnando, la carne addosso a noi cambia continuamente. Questo si chiama reincarnazione. Cioè abbiamo la carne che cambia continuamente. Non è mai la stessa, non è mai la stessa. Le cellule muoiono, c'è il posto ad altre cellule. Queste muoiono, c'è il posto, quindi è un ricambio continuo, questo si chiama reincarnazione, passare da un corpo a un altro. Però nonostante il corpo cambi continuamente, io rimango sempre io mi rendo sempre conto di essere me stesso, sempre la stessa persona. Non è che 10 anni fa ero un altro e adesso sono un altro, sono sempre io, la stessa persona. Capito? E qui sta dicendo, che succede quando lasciamo il corpo alla fine? Quello che succede durante i continui cambiamenti, cioè i pensieri che abbiamo ci portano a prendere un nuovo tipo di corpo. Come adesso, chi è che ci porta da un posto a un altro? È la mente. La mente ci trasporta da un posto all'altro. Ci fa anche cambiare, per esempio, se io voglio prendere un corpo di dottore, quello col camice bianco, lo stetoscopio, quello tipico del medico, che succede? Vado, studio da medico, mi associo con i medici, vivo nell'ambiente dei dottori, faccio l'esperienza e alla fine prendo la laurea e poi vado a praticare e ottengo il corpo del medico, quello col camice, con lo stetoscopio, il rivestimento tipico del medico. È così, è la mente che mi ha spinto andare a studiare, mi ha portato all'università, è la mente che, i pensieri, è la mente che pensa, è la mente che desidera, che vuole, ci porta da un posto all'altro, pensa, sente e vuole la mente. Quindi è questo strumento, come una macchina, come un veicolo, e ci portano un posto all'altro. Vedo una bella foto delle Maldive e penso, ah, che bello, voglio andare alle Maldive. Allora mi do da fare, comincio a leggere sempre più delle Maldive, ah, che bello, ci sono alberi da frutto buonissimi. Come devo fare? Allora mi vado a fare, lavoro, guadagno un po' di soldi, metto da parte e poi vado alle Maldive con l'aereo. Chi mi ha portato alle Maldive? La mente. La mente mi ha fatto prendere l'aereo, altrimenti gli aerei che vanno alle Maldive ci sono tutti i giorni, ma non significa che io ci vado. Quindi i pensieri che noi abbiamo al momento della morte determinano la condizione in cui ci andremo a trovare dopo. E questo ci rende facile capire anche un'altra cosa, che altrimenti è incomprensibile. Non si capisce perché uno deve nascere malato, magari focomelico, in una famiglia disastrata, in un luogo dove c'è la guerra. E un altro deve nascere figlio di un armatore greco che passa la sua vita facendo delle crociere. Perché? Dov'è la giustizia della natura? Come mai ci sono queste differenze? Se è vero che noi partiamo da zero, perché invece... Perché non partiamo tutti dallo stesso punto, zero? Perché uno parte su, un altro parte meno, uno parte sotto, uno parte sopra, uno parte negativo, un altro parte positivo, come numero. Perché non partiamo tutti a zero? C'è un motivo, perché veniamo dalla condizione precedente. La condizione precedente, ciò che abbiamo fatto, ciò che abbiamo desiderato, la sommatoria di tutti i vettori dei nostri desideri, ci hanno portato a rinascere in quella condizione. Per esempio, se io nella vita precedente ero un gerarca nazista o qualche esperienza medica, ho fatto esperimenti su bambini ebrei, vedendo che succedeva se gli impiantavo un piede qua, come è successo, no? Creare la chimera. Che c'è di strano nel capire che la prossima vita, quando lascio quel corpo di anziano che non è più abitabile, vado a finire una condizione che corrisponde a quello, perché così funziona, eh? Qui è ogni azione produce una reazione uguale e contraria. Questa è anche una semplice considerazione fatta dai nostri pseudofisici. Cioè, fai una cosa, se tu butti un sasso in aria, ti ricade in testa. Cioè, qualunque cosa uno fa, porta come reazione una reazione uguale e contraria, che a sua volta diventa un'azione che produce una reazione e così via. Questo si chiama karma, la ruota del karma, non si ferma mai. Azione e reazione, azione e reazione. Quindi da qui si può capire come mai qualcuno nasce in una condizione disastrata e qualcun altro invece nasce in una condizione perlomeno materialmente piacevole. E questo verso lo spiega, Krishna lo dice ad Arjuna. Dice proprio questo, dice le condizioni che tu generi in questa vita o nelle vite precedenti, nella somma delle tue vite, ti produce la condizione in cui ti andrai a trovare al momento di rinascere. E questo ciclo di nascita e morti non si può fermare, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. È come una persona che si trova dentro un pozzo nero, profondo, con le pareti viscide, non può venire fuori. Come una persona legata a mani e piedi con delle catene grandissime a un muro, no, che non può crollare. Quindi non c'è modo di liberarsi. L'unico modo è se qualcuno libero viene e ci libera. Se qualcuno che non è legato, che è fuori del pozzo, ci butta la corda e ci tira su. Oppure viene e scioglie le catene, libera. E questo è quello che succede quando si ascolta la Bhagavad Gita leggendola e quando si canta Hare Krishna, ovvero si ascolta il nome di Krishna. E questo è semplice anche da provare, eh? Non è un metodo difficile, uno deve fare chissà che cosa, andare sull'Himalaya, smettere di mangiare, dormire, rimanere in piedi sulla punta degli alluci per 100 anni, no? No. Oppure essere grandi filosofi, grandi scienziati, no, no, no. Non serve. È semplice, basta cantare Hare Krishna. Nella Bhagavad Gita è spiegato anche molto bene perché la differenza tra l'assoluto e il relativo, ciò che riguarda Krishna, ciò che riguarda il mondo spirituale che riguarda Krishna è assoluto. Non è separabile il nome dalla forma, dalle attività, dalle qualità. Quindi il nome di Krishna è Krishna nella forma sonora, Perciò cantando Hare Krishna veniamo a contatto con lui, e questo contatto cancella, distrugge, taglia completamente ogni legame con la materia, distrugge ogni reazione di tutte le azioni e pensieri materiali che ci hanno spinto verso la direzione dell'invischiamento sempre più profondo della materia. Altrimenti siamo ignoranti. Noi siamo tutti ignoranti, lo sappiamo, però non vogliamo esserlo, perché altrimenti perché ricerchiamo, studiamo, perché esistono gli insegnanti e i centri di insegnamento. Perché nessuno vuole essere ignorante. Perché la nostra natura non è quella della materia. La materia è ignorante per natura. La materia non pensa, non sente, non vuole, ignora. Nella materia non c'è felicità, è come cercare di spremere il succo da un sasso, la materia è inerte, come può esserci felicità? Non c'è conoscenza, e anche delle forme materiali non c'è l'eternità, perché il tempo aggrega e disgrega, quindi genera forme e poi le disintegra, genera tutte le forme materiali. Noi cerchiamo l'eternità, la conoscenza e la felicità nel posto sbagliato. Poi perché la cerchiamo? Anche questo, no? Che ci vuole a capirlo? Perché noi non accettiamo la temporaneità? Noi vogliamo cercare di allungare la vita, no? La medicina cerca di allungare la vita. Se potesse allungherebbe quanto? Sempre di più, fino a qua, fino all'eternità, se potesse. Perché in effetti noi non vogliamo morire, perché la morte per noi non è normale. La morte riguarda la materia, non io che sono vivo. La vita non ha nessuna intenzione di morire, in quanto la vita non può morire. La vita è ciò che genera la nascita quando entra in un corpo, è ciò che genera la morte quando esce, ma la vita non nasce e non muore, la vita è la vita, se è vivo è vivo. Quindi noi siamo vivi e perciò siamo eterni, non siamo un composto della natura materiale. Però pensiamo di essere un corpo materiale e quindi quando arriva la morte ci diventiamo confusi, vogliamo scappare. Quando troviamo la morte di fronte scappiamo, diciamo la morte è naturale, morire è naturale, però quando vediamo la morte di fronte scappiamo. Mangiare è naturale, bere è naturale, morire è naturale, però mangiare e bere non scappa nessuno, quando arriva la morte scappiamo tutti. Perché? Perché non è naturale, anzi, la osserviamo come una cosa con morbosità, una cosa strana. Quando c'è un incidente stradale e qualcuno muore, le macchine rallentano e guardano, perché è strana, la morte è strana, anche nei film è l'orrore. È strano vedere la morte, perché non ci riguarda. Noi non moriamo, perché non nasciamo. Il corpo nasce quando entro e muore quando esco. Ma per me la morte non è naturale. Ecco perché non vogliamo morire. Cerchiamo Sat, eternità. Sat, cittadinanza. Poi non vogliamo essere ignoranti. Non sopportiamo di essere ignoranti a tutti i livelli. Chi vuole capire qual è l'origine di tutto ciò che esiste, la causa di tutte le cause, e le... come si chiamano, le portinaie che fanno gossip fra di loro, cioè, tutti vogliono sapere, nessuno vuole essere ignorante, racconta, che è successo, tutti vogliono sapere, perché l'ignoranza per noi è anormale, il non sapere non è normale, ecco perché c'è questa ricerca della conoscenza, che noi per natura, noi conosciamo, abbiamo solo dimenticato, e nessuno vuole soffrire, tutti vogliamo essere felici. La felicità significa che vogliamo un piacere che è in continuo aumento, che non si ferma mai, non diminuisce mai. Non un piacere temporaneo che arriva e poi... è come l'acqua nel deserto, uno che soffre di sete, che sta alla rassura proprio nel deserto, gli diamo da bere col contagocce, quello impazzisce. No? Così queste gocce di piacere del mondo materiale fanno impazzire, succede di tutto, c'è gente che stupra i bambini, c'è gente che... no, mangia i cervelli vivi delle scimmie in certi posti, in pieno la cannuccia, cioè cose completamente pazzi, anzi è eufemismo. Perché? Perché questa ricerca della nostra natura, quella di felicità nel mondo materiale dove invece non c'è, porta alla pazzia. Più evidente di così, vediamo intorno a noi tutti i giorni. Non è qualcosa, questo lo dicono gli Hare Krishna, questo non lo dicono gli Hare Krishna, questo si vede. Chiunque guarda intorno di sé, a sé può vedere. Quindi Sat Chit Anand, noi cerchiamo eternità, conoscenza e felicità. Perché? Perché quella è la nostra natura originale. Noi per natura siamo così. però la stiamo cercando nel posto sbagliato, perché la mente ci continua a spingere yam yam vapi smarandavam. Quello che ricordiamo al momento della morte, cioè la mente, ci continua a spingere verso l'oscurità, l'ignoranza, la sofferenza della natura materiale. Come esiste il mondo materiale? Esiste anche il mondo spirituale. Il mondo materiale è un riflesso distorto del mondo spirituale. Il mondo spirituale è pieno di forme. Uno pensa che lo spirito è il contrario della materia, però non ha capito. Se pensa che la natura spirituale è il contrario della materia, non ha capito, perché sarebbe relativo. Uno in un modo, uno in un altro. Spirituale significa assoluto. Tutto è compreso lì dentro. La materia è un prodotto della natura spirituale. Come l'ombra si produce quando la luce è coperta. Quando si copre la luce si produce l'ombra. Così quando noi volgiamo le spalle a Krishna, vediamo l'ombra. Facciamo esperienza dell'oscurità, dell'ignoranza del mondo materiale. Vediamo l'ombra, la forma, ma è un'ombra. È come guardare le forme su uno schermo cinematografico, sono proiezioni, non sono forme vere. Prova a mangiare una torta proiettata su uno schermo, se ci riesci. Sono particelle, sono fotoni. E così il mondo materiale sono tanti atomi, sono tutti fotoni, riflesso del vero mondo spirituale, dove ci sono un numero infinito di forme. E poi c'è la forma suprema, che è Krishna, che possiamo contattare anche direttamente, semplicemente pronunciando il nome, perché è assoluto. Quindi Krishna è Krishna, ma non è un modo per indicarlo, come nel mondo materiale dove un nome indica qualcosa, indica una funzione, un microfono, oppure l'acqua, puntanella con l'acqua. Questo nome acqua non è l'acqua, perché io non posso bere il nome acqua, non è, mi disseto. Capito? Mentre invece a livello dell'assoluto non è così. Il nome è la forma sonora di ciò che indica. È non differente. Quindi quando diciamo Krishna, siamo a contatto diretto con Krishna. E questo contatto diretto risveglia, disintegra tutta la copertura materiale, questa copertura che ci ha fatto dimenticare, perché noi non ricordiamo niente, non ci ricordiamo delle cose anche più semplici, no? Questo mondo materiale è una nuvola dentro il mondo spirituale, che va lì dentro, dimentica. Quindi bisogna uscire, e per uscire bisogna farsi tirare fuori da chi è fuori. Questi sono i devoti che vanno, che portano questi libri, sono la corda che Krishna ha calato giù nel pozzo dell'esistenza materiale, alla quale dobbiamo aggrapparci e farci tirare su. Non è difficile da capire. Però tutto comincia a capire che non siamo il corpo. Perché fino a che noi pensiamo di essere il corpo materiale, non si può capire niente. C'è qualche domanda? Dove? A internet? Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni la frequenza 89.500 MHz. Domanda da internet?
Sì. Allora, c'è una domanda da parte di Elena.
Hare Krishna, Elena.
Saluto a tutti, fa gli omaggi, tutte le cose a Prabhupada. Se una madre molto attaccata al figlio pensa a lui all'istante della morte, che corpo potrà prendere? Grazie per il vostro servizio, Haribol.
Se il figlio è un devoto di Krishna, torna da Krishna. Se invece il figlio non è un devoto di Krishna, allora prenderà un corpo di figlio. Prende un corpo di figlio. È semplice. Se pensa al figlio, prende un corpo di figlio. Prenderà un corpo umano, possibilmente. Se non ha fatto attività molto empie per cui non merita un corpo umano, prenderà un corpo umano.
Poi c'è un'altra domanda di...
Rinascerà lì dove c'è il figlio, in qualche modo.
BMW.
Hare Krishna, BMW.
Hare Krishna, nel brano appena menzionato, Maharaj Bharata,
sì,
si incarna in un cerbiatto col ricordo della vita precedente.
Sì.
Ma cosa può servirgli questo ricordo nelle nuove vesti di cerbiatto? Ma perché non può servire anche a chi non conosce nulla di Dio?
Eh? Non ho la prima parte l'ho capito, la seconda no. Perché allora, non può servire cosa?
Ma perché non può servire anche a chi non conosce nulla di Dio?
Il fatto di ricordarsi, sì. Il fatto di ricordarsi della vita precedente?
Sì.
Allora, intanto Maharaj Bharat ha questa capacità di ricordare la vita precedente perché era un grande asceta. Intanto era un devoto, anche se a un livello non più di yogi, era un devoto a livello yogi, cioè aveva realizzato già la presenza dell'anima suprema nel proprio, all'interno del proprio cuore insieme a lui, e aveva sviluppato già devozione, però era ancora un asceta, uno yogi, capito? Però proprio perché era un'anima così elevata ha avuto la possibilità di ricordarsi la vita precedente, perché il fatto di dimenticare la vita precedente è anche quella la conseguenza delle nostre attività empie, dei nostri errori, nel senso che noi otteniamo ciò che seminiamo e non è automatico che uno possa ricordare la vita precedente se non lo merita. In pratica anche quello è un vantaggio che otteniamo se noi abbiamo fatto molte attività pie, abbiamo praticato una vita adatta, così che poi si possa, per esempio ci sono dei brahmana, o c'erano in precedenza, nelle epoche precedenti dei brahmana, che potevano ricordare anche fino a 10 vite precedenti loro. Ma in Kali Yuga non ricordiamo neanche quello che è successo 10 minuti prima, figuriamoci se ricordiamo quello che è successo la vita precedente. Non è automatico. Qui c'è la giustizia nel mondo materiale. La misericordia dell'energia materiale è la giustizia. Hai quello che meriti. Puoi desiderare, ma per ottenere devi anche meritare, cioè non puoi desiderare e basta per ottenere. Tu prima devi meritare e poi puoi desiderare. Quindi il fatto di non ricordare le vite precedenti è proprio la conseguenza delle nostre attività peccaminose. Comunque Maharaj Bharat, che essendosi attaccato a un cerbiatto proprio così tanto che ha lasciato il corpo in un momento tragico, in un evento tragico, cadendo in un burrone mentre cercava questo cerbiatto che si era aperto di notte, quindi ha ripreso un corpo di cerbiatto, perché yam yam bhavi svaram bhavam, se tu pensi al cerbiatto quando lasci il corpo, il prossimo corpo che prendi è da cerbiatto. Però poiché era una persona molto 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 elevata, ha avuto la possibilità di ricordare la vita precedente. E cosa gli è servito? Gli è servito a non fare l'errore che ha fatto quando era nella vita precedente. Quindi come cerbiatto lui non viveva veramente una vita da cerbiatto. Lui andava, sì, stava nella foresta, ma nella foresta si riunivano anche grandi saggi e devoti che parlavano delle scritture vediche, che parlavano della coscienza di Krishna. E lui andava lì, si sedeva lì poco distante e ascoltava. Quindi praticamente ha passato tutta la vita da cerbiatto ad ascoltare i saggi, i devoti che parlavano della coscienza di Krishna. Quindi al momento di lasciare il corpo del cerbiatto è ritornato nella coscienza di Krishna. Certamente è stato utile il fatto di ricordare. Certo, anche noi sarebbe bello che ricordassimo, ma per ricordare dobbiamo praticare durante la vita, non è automatico.
Poi ringraziamo Vittorio che ci segue sempre da Roma.
Vittorio. Vittorio, ma è una vittoria.
Però per favore vieni a trovarci qualche volta.
Quando vuoi vieni a trovarci, anche se sappiamo che è distante.
E poi? Ringraziamo anche Fabrizio Mastroianni che ha dato le direzioni su come raggiungere questo posto a tutti, dando anche le coordinate GPS del... Sì. Dando spiegazioni molto precise. Quindi...
Grazie. Sì. Fabrizio è preciso.
Poi diamo... poi c'è una domanda di Franco.
Hare Krishna, Franco.
Dice, la mia pronuncia del sanscrito è simile alla vostra, spesso è differente dall'originale. Ho fatto prove con etnie indiane via internet. Non andrebbe introdotto l'italiano liturgico per evitare suggestioni esotiche?
No, il sanscrito non è una lingua esotica. Il sanscrito è la lingua originale da cui si espandono, si sono espante poi tutte le lingue che noi parliamo oggi. C'è qualche diatriba fra gli studiosi del settore materialisti, però in linea di massima la maggioranza è d'accordo che tutte le lingue conosciute affondano comunque le radici nella lingua sanscrita. Per favore, la minoranza che non è d'accordo accetti perlomeno democraticamente la maggioranza che invece è d'accordo. E quindi la lingua sanscrita non è qualcosa di esotico che non ci appartiene, mentre invece l'italiano ci appartiene. Tra l'altro l'italiano è una lingua indoeuropea comunque. È così come, no, come quando pronunciamo il sanscrito, quando noi pronunciamo il sanscrito in effetti facciamo avanzamento spirituale. Perché all'interno di quella vibrazione c'è più contenuto di quanto ce ne sia all'interno della vibrazione di una lingua invece che, sì, indica la stessa cosa ma con meno contenuto. Se qualcuno è programmatore di computer capisce cosa sto dicendo. C'è più contenuto. È compresso e c'è più contenuto. Tant'è vero che ci vogliono circa 30 anni per imparare un po' di grammatica del sanscrito, quindi non è una lingua primitiva, barbara, è molto più evoluta così com'è.
Però per sapere, Franco dice, qual è la lingua però sanscrita, la pronuncia più corretta, perché ci sono tanti...
La pronuncia più corretta è quella che gli italiani in effetti trovano facilità a pronunciare, perché si pronuncia così come si legge, si pronuncia così come si legge, con alcuni piccoli accorgimenti. Per esempio, la lettera C si pronuncia C e non C, la C è K, e la lettera G si pronuncia G, perché la G è la J o il lung, e poi quando sopra alle vocali, sopra la A, per esempio, c'è un trattino, però quella è una A più aperta e più lunga. Quando non c'è il trattino sopra, la A si pronuncia come se uno mettesse la bocca per dire O, però dice A. 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 Mentre con il trattino lungo sopra è A. 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 A parte questi piccoli accorgimenti, per il resto si pronuncia, un italiano è più facilitato, perché si legge, si pronuncia così come si legge. No, yogi, perché c'è la J, la G. Se ci fosse stata la J sarebbe stato yogi, ma non si dice yogi, si dice yogi. Mentre in italiano abbiamo la GH, prima della I per dire chi. No? Però, a parte queste piccole differenze, per il resto si pronuncia così come è scritto. Sì, poi c'è un glossario alla fine, no, c'è un glossario, no, non solo un glossario, c'è anche, c'è la guida della pronuncia, no? La Bhagavad Gita, nello Sri Sivani, c'è?
Sì,
sì, sto guardando.
C'è una risposta,
sì,
da...
Eccola qua, guida alla pronuncia del sassi.
Sì.
Ka-ka-ga-ga-na. Lo potete leggere, imparare.
Prendete la Bhagavad Gita.
Prendete la Bhagavad Gita. Così. Leggendo la Bhagavad Gita, leggendo il verso in sanscrito, la traduzione parola per parola, alla fine della Bhagavad Gita, anche a orecchio, un po' di sanscrito l'avremmo imparato.
C'è una risposta di sempre di Franco che dice: giusto, niente da dire sul sanscrito, non è questo però il fatto, è che noi potremmo essere attratti da suggestioni, pur non essendo corretti, come quello che si crede un forte cacciatore al ricreatorio.
Ripeti l'ultima parola, non capisco.
Come quello che si crede un forte calciatore al ricreatorio.
Adoratorio. No. No, essere suggestionati, se siamo suggestionati da ciò che è giusto, va bene. Il problema è quando siamo suggestionati da ciò che non è giusto. Però il fatto di pensare di essere un grande sanscritista solo perché uno conosce qualche parola, beh, deve essere proprio illuso, veramente. Ho detto prima, ci vogliono almeno 30 anni di studio del sanscrito solo per avere un minimo intendimento della grammatica sanscrita, quindi non basta qualche parola. Però pronunciare il sanscrito ci fa bene e fa bene a chi l'ascolta, perché in effetti noi lo conosciamo tutti il sanscrito. Come anime spirituali noi conosciamo tutti il sanscrito, solo che l'abbiamo dimenticato, come abbiamo dimenticato la nostra originale identità, il mondo dal quale veniamo, abbiamo dimenticato Krishna, quindi semplicemente ascoltando, ripetendo, venendo a contatto con ciò che abbiamo dimenticato, gradualmente la memoria ritorna. Come una persona che perde la memoria, il metodo per fargliela trovare di nuovo è quello di fargli vivere le cose che ha sempre vissuto, negli ambienti dove ha sempre vissuto, fargli fare le cose che ha sempre fatto, incontrare le persone che ha sempre conosciuto, e gradualmente la memoria ritorna e alla fine il ricordo completo si manifesta. E così ascoltando le scritture nella lingua originale, il sanscrito, ascoltando le parole di Krishna, mettendoli in pratica gli insegnamenti di Krishna, praticandoli, anche se ci sembrano strani, dobbiamo praticarli perché semplicemente praticandoli il ricordo ritorna. È un'esperienza che possono fare tutti, è uguale per tutti, non è soggettiva, è proprio oggettiva. Chiunque pratica la coscienza di Krishna ottiene lo stesso identico risultato. Si risveglia la sua originale coscienza di Krishna, ovvero la memoria originale della sua identità, chi è, da dove viene. Le solite domande famose, chi sono, dove vengo, dove vado, esistenziali, no? Le persone scherniscono queste cose perché pensano che non ci sia la risposta, è come la volpe che dice che l'uva è acerba perché non ci arriva, ma in effetti non è così, c'è la risposta, anzi, tutte le risposte esistono prima di tutte le domande, se non ci fossero le risposte non ci sarebbero neanche le domande, la domanda non si porrebbe, la domanda si pone perché non sappiamo qual è la risposta c'è. Beh, non è difficile comunque. Fai un refresh?
C'è sempre
qualche commento, puoi leggere, non c'è nessun problema. Se non ci sono bestemmie,
no.
C'è
Franco che dice
al razzismo, cosa del genere.
C'è Franco che continua comunque, dice: ma gli indiani pronunciano in modo molto differente, è come se facessimo gli americani con un californiano. Che pro?
Il sanscrito non è la lingua degli indiani. E poi la parola indiani significa tanto, è come se uno dicesse europei. In India ci sono tante lingue, e ogni parte dell'India ha la sua lingua con i suoi dialetti, tantissimi. Non significa che gli indiani pronunciano bene il sanscrito. Questo è dire che uno è un sanscritista perché è un indiano, insomma.
Anzi, l'indiano
non è neanche un eufemismo. Allora, quindi non è detto che gli indiani pronunciano bene il sanscrito.
Poi c'è una domanda di...
Come non è detto che gli inglesi di Londra pronunciano bene l'inglese. Anzi, lo pronunciano veramente male. Non si capisce niente quando parlano. Senza offesa per gli inglesi, però io, mia moglie è inglese, e per riuscire a capire quello che dice, devo fare grandi sforzi.
Allora, c'è BMW,
sì,
nel mondo materiale chi è in galera si presume sappia per quale motivo ci è andato, anche se non si può certo comparare mondo materiale con il mondo spirituale.
Sì, Sì, giusto. In effetti noi siamo in questo mondo materiale da così tanto tempo, ma così tanto tempo che abbiamo dimenticato. Così, il tempo è così tanto che si può considerare eterno. Che significa? Significa che se noi volessimo tornare indietro per risalire al momento in cui siamo entrati in questa condizione, non arriveremmo mai. Quindi è così distante che adesso non lo sappiamo più neanche perché ci siamo. Però lo possiamo intuire facilmente. Noi siamo qui perché vogliamo essere Dio. Semplice. Noi vogliamo vedere come sarebbe la nostra vita se Dio fossimo noi. Ecco, questo è il risultato. Io è mio. Questo significa essere Dio. Io è mio. L'unico che può dire io è mio è colui da cui tutto ciò che esiste emana. Noi invece qui vogliamo essere il Dio di ciò che ci circonda. Per esempio, uno è il Dio nella sua azienda, dove lui è il direttore e tutti obbediscono a lui, chi non obbedisce lui lo punisce oppure lo manda via. Poi quando torna a casa magari se, invece lì no, è la moglie che è Dio. Se lui non fa quello che dice la moglie lo bastona anche. E così via. Poi c'è il cane è legato alla catena, 4 metri, 8 metri di diametro, lì e lui è Dio. Se qualcuno si avvicina, lo guarda, come mette il piede a 7 metri e mezzo, via, qui comando io. Questo è il mio regno. Quindi, c'è qualche altra domanda? Grazie per la pazienza di ascoltare. C'è qualche domanda qui dentro? No, tanto qua ci sono i devoti, chi vuole fare domande parla con loro. Ci da preoccupare da chi? Già.